direttore di Africa Express, un sito molto interessante su questioni africane, però la sua carriera è stata lunghissima e piena di luoghi rappresentati giornalisticamente molto bene. Non so, parliamo della Cambogia, dopo i Khmer Rossi, fu tra i primi a entrare. Comunque, volevamo parlare dell'Eritrea, perché probabilmente si sta cominciando a nascere un movimento in grado di liberarsi di questo regime che è da lunga data, che è al potere, è mai eletto, e che impone cose tipo la leva obbligatoria a vita, o poi ci sono dei massacri, degli omicidi, ci sono quelli che hanno sostenuto il dittatore Isaia Afewerki, sono scomparsi da quasi 20 anni, perché l'ha fatti sparire lui. Comunque, diamo la parola ad Alberizzi, perché ci racconti meglio, dal suo punto di vista, che cosa sta accadendo in Eritrea e da dove viene, come si è arrivati a questa situazione.
Guarda, Isaia Afewerki è al potere dal 1991, quindi 2 anni, diciamo, non ufficialmente, ma di fatto. Poi c'è stato un referendum nel 93, ha vinto il referendum e non ha mai implementato la Costituzione. All'inizio, diciamo fino al 98, ci sono stati anche dei gruppi di politici, c'è stata veramente una fortissima tensione democratica, perché si stava costruendo un paese, perché l'Eritrea era una provincia etiopica, era stata annessa all'Etiopia, per 30 anni ha fatto una guerra di liberazione, di secessione, diciamo, che ha vinto, e quindi hanno costruito questo paese. Paese che è stato sostenuto non solo dagli eritrei che hanno fatto la guerra, quindi hanno sostenuto ovviamente il peso più forte, ma anche da tanti giornalisti che sono stati con loro. Io stesso sono stato più volte in Eritrea ai tempi della guerra, della guerriglia, e abbiamo sostenuto la lotta per l'indipendenza politicamente con i nostri articoli. Ma quando sono arrivati al potere, il gruppo dirigente si è spaccato, c'erano quelli che volevano la democrazia, che chiedevano uno Stato democratico, uno Stato che potesse crescere, che far crescere soprattutto una popolazione che era stata soggetta e soggiogata dagli etiopici, e invece altri che come spesso purtroppo accade in Africa, hanno voluto chiudere il potere in poche mani, con una repressione fortissima, mescolando, come ho scritto nel pezzo di oggi, il fascismo allo stalinismo, ecco, perché ci sono delle tensioni che sono di tipo economico, diciamo, collettivista, ma c'è delle altre che sono proprio fasciste. Hanno imparato molto bene da quello che è stato il regime fascista in Eritrea negli anni, nei primi
della colonizzazione,
diciamo, 40 anni, 50 anni quasi di dominazione italiana. A questo punto devo dire che hanno messo in galera tanta gente, il dissenso non c'è più, non si può esprimere il dissenso, la gente ha paura, no? Hanno costruito uno stato del terrore dove la gente ha paura di essere spiata, ma non da quello che incontra per strada, dagli amici, dai parenti, dalle mogli, che litigano con i mariti per paura, perché hanno paura di essere denunciati, uno dei due coniugi. Insomma, la situazione è veramente drammatica, crollo economico soprattutto fa in modo che la gente non abbia da mangiare, ma siccome è una società autarchica, di qui le tendenze fascistoidi, in cui dobbiamo fare tutto noi, costruiamo le strade, facciamo un servizio militare obbligatorio che può essere in eterno, dove si è adibiti al servizio civile, quindi a costruire a palazzi del governo piuttosto che strade, piuttosto che la ferrovia, che è stata rimessa in sesto, per carità, un lavoro bellissimo, hanno fatto un grande lavoro, però la popolazione poi è soggiogata, e addirittura qualcuno mi ha detto: io non posso più entrare in Eritrea, nel 2003 sono stato arrestato e poi sono stato sequestrato in Somalia per ordine di eritrei, perché ho una condanna a morte in Eritrea, quindi non posso più entrare, ma mi hanno appunto raccontato, e quindi i miei amici, perché non ho ancora parecchi, gente che è scappata, che la situazione è talmente drammatica dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista proprio della quotidianità, che l'unico modo di scappare. Qualcuno mi ha detto una cosa terribile, se vogliamo: si stava meglio quando c'erano gli etiopici, che è terribile proprio perché il fronte di liberazione aveva creato la nazione etiopica e era riuscito a instillare nazionalismo, la voglia di libertà, la voglia di essere un popolo, e quando appunto quelli che hanno fatto la guerra, poi non qualcuno che la guerra non la vedeva, non è un filo etiopico che mi ha detto queste cose, ma un filo eritreo mi ha detto si stava meglio quando c'era Mengistu, che era il dittatore che governava l'Etiopia e quindi l'Eritrea a quel tempo.
E quindi si è arrivati a tutto questo, appunto i treni arrivano in orario, anche questo hanno preso dal fascismo.
Esatto.
Si è arrivati a qualche giorno fa, il 31 ottobre, che una manifestazione è stata, o perlomeno le informazioni non sono arrivate direttamente, si sono immaginate, però...
Guarda. In Eritrea c'è un internet precario perché è tutto controllato dal governo. Al momento, non so se tu hai spiegato, perché io prima purtroppo non sentivo, aveva la linea molto, molto disturbata, che cosa è successo il 31, che è l'ultima di una serie di angherie subite, cioè volevano mettere le mani su una scuola islamica, ma islamica non vuol dire coranica, non vuol dire ISIS, non vuol dire Al-Qaeda, islamica perché, come ce ne sono tante anche nel mondo diciamo non musulmano, ci sono di ispirazione islamica,
confessionale,
musulmana più che, ecco, perché islamica potrebbe assumere una connotazione ideologica, no, musulmana, quindi volevano mettere le mani sulla struttura, come hanno messo le mani su tante cose. C'era un ospedale italiano bellissimo, che fu l'unica struttura seria che funzionasse bene in Eritrea, naturalmente è stata confiscata al governo qualche anno fa e adesso è quasi collassata, cioè è un ospedale africano, ecco, prima era un ospedale europeo, con tutto rispetto per gli africani naturalmente, però le condizioni le conosciamo, e quindi per mettere le mani su questa struttura hanno chiesto, no, non dovete insegnare religione, via le ore di religione, via una serie di cose di tipo islamico, non potete andare a scuola col velo, le classi devono essere miste, cose di questo tipo, che per carità possono essere anche verissime, giustissime, anche condivisibili in alcuni casi, ma il risultato finale di questa cosa è mettere le mani su questa scuola, che è una scuola privata, e tutto ciò che è privato funziona in Eritrea, le pochissime cose che sono rimaste private. Quindi adesso il vero problema, che ancora non abbiamo scritto, ma che quindi ve lo do come in anteprima, è che c'è anche la scuola italiana su cui vogliono mettere le mani, non ci sono riusciti per ora perché l'Italia ha pagato tanti soldi per evitare che in cambio appunto di finanziamenti non si mettesse le mani sulla scuola, ma a questo punto non mi meraviglierei se domani o dopodomani dicessero anche gli italiani dove se ne dovete andare, la scuola diventa Eritrea del governo, dello Stato eritreo, e quindi collasserà anche quello.
Ecco, anche con questi personaggi Minniti ha fatto degli accordi contro, per evitare che arrivino migranti che appunto scappano da una situazione del genere o cercano di non essere.
È una vergogna, non oso dirlo pubblicamente, è una vergogna perché si fanno accordi con i dittatori eritrei, con i dittatori africani che sono i peggiori, sono quelli che ammazzano le popolazioni per tenere lontane dalla migrazione. Se la gente scappa c'è un motivo, e non è il motivo che vogliono far vedere, è un motivo economico. La gente, i giovani soprattutto, scappano dall'Eritrea e prendono i barconi, ma sanno perfettamente che rischiano la vita durante il tragitto e durante la traversata del canale di Sicilia. Non è una cosa che non sanno, arrivano lì e muoiono senza saperlo, lo sanno perfettamente, ma partono perché la vita in Eritrea è impossibile. E quindi un giovane che non ha nessun futuro, non ha possibilità di avere una vita normale, cerca di scappare e sa perfettamente che rischia di non morire. Però tra rimanere in Eritrea e rischiare di morire, molti scelgono di rischiare di morire.
Senti, io volevo chiederti, allargando un poco lo sguardo, rispetto alla situazione proprio in Eritrea, il ruolo dell'Arabia Saudita. Leggevo appunto un articolo della Repubblica che paventava proprio l'ombra lunga di questo paese che ha interessi regionali nel territorio dell'Eritrea, e questo per una questione anche di popolazione sunnita presente che si spartisce il territorio con quella cristiana, e quindi appunto si paventava il fatto che delle organizzazioni armate che hanno iniziato un'operazione di guerriglia proprio contro il governo ora in carica siano finanziate, siano foraggiate e sostenute dall'Arabia Saudita, che tenta di destabilizzare un paese che appunto vede una popolazione divisa tra cristiani e musulmani in senso proprio saudita o wahabita.
Guarda, il regime eritreo non ha nessuna caratteristica ideologica di dire io mi schiero con questo o quel paese, sono capitalista, mi schiero con l'America, sono collettivista, mi schiero con la Cina o con la Corea del Nord. In realtà loro cercano di sopravvivere con questo regime autoritario e repressivo. Quindi chi aiuta, aiuta, e chi non aiuta è il mio nemico. Allora hanno ospitato basi iraniane ad Assab, navi iraniane, non era una vera base, comunque un punto d'appoggio dove le navi iraniane che nel Mar Rosso giocano un ruolo antagonista a quello dell'Arabia Saudita le hanno appoggiate. C'è stato invece un gruppo di jihad, la Eritrean Jihad Movement, di cui io ho anche alcuni video, questo era qualche anno fa, che sono stati annientati proprio perché l'Arabia Saudita non li ha appoggiati, e quando l'Eritrea ha visto all'inizio li appoggiava come ha appoggiato Al-Qaeda, l'Arabia Saudita e cose di questo tipo, però poi si è messo d'accordo con l'Eritrea e l'Eritrea ha chiuso i rubinetti a quelli dell'Arabia Saudita, ha chiuso i rubinetti a questi dissidenti islamici che sono stati annientati, sono dovuti scappare in Sudan, ma hanno perso qualunque rilevanza. Quindi in questo momento l'attacco che viene fatto a questa scuola islamica, io non credo che sia necessariamente un attacco all'Arabia Saudita per interposta persona, state lontani. È vero che l'Arabia Saudita finanzia moschee, finanzia gruppi islamici, probabilmente anche quelli eritrei, però sottobanco, perché il controllo dell'Eritrea, del governo eritreo su tutto è meticoloso e capillare. Noi dobbiamo immaginarci una situazione che è più conosciuta, perché forse viene presentata come più pericolosa, quella della Corea del Nord. Lì siamo in Corea del Nord, dove non ci sono gli occhi a mandor, ma c'è la pelle scura. Ecco, questa è la stessa identica cosa. Il regime pensa fine a se stesso. Quando io ho parlato di tendenze fasciste, perché paragono io l'autarchismo, sono autarchici, vogliono fare tutto loro, vogliono vivere di quello che hanno di produzione loro, e se per caso la produzione non è sufficiente la gente può morire di fame, perché l'importante non è che mangino, ma l'importante è che siano autonomi rispetto ad altri paesi, non vogliono aiuti di nessuno, perché qualunque paese arrivasse, no, ovviamente potrebbe interferire sugli affari interni. Questo è quanto. Infatti noi però italiani, perché abbiamo degli interessi, perché ancora c'è una mini colonia italiana in Eritrea, di coloni, cioè di cittadini italiani, mini, perché erano parecchi, adesso saranno proprio su qualche decina, noi abbiamo, facciamo accordi con questo governo, gli abbiamo venduto armi, mandiamo appunto Minniti che cerca di fare gli accordi per impedire l'esodo dei migranti, ma l'esodo dei migranti è dato da una situazione drammatica. Allora ben vengano se ci sono adesso degli aiuti verso la popolazione per ristabilire un minimo di democrazia, solo in questo modo si può impedire che la gente scappi, non mettendo dei reticolati alle frontiere e facendosi presidiare dai Vopos. I Vopos erano quelli, i più giovani, sì, non se lo ricorderanno,
la Germania Est,
la polizai che sparava a Berlino Est contro quelli che scappavano a Berlino Ovest. Ecco, e lì si tratta della stessa cosa, la frontiera è sorvegliatissima, però siccome c'è un grande fatto di corruzione si riesce anche a passare o a ottenere un visto per di uscita pagando un sacco di soldi. Ecco, questa è la situazione. Minniti non se ne accorge, o non lo sa, oppure lo sa perfettamente, e io credo, siccome è bravo, è intelligente, capace, studioso, lo sa perfettamente, ma credere di risolvere in un modo irrisolubile è una situazione drammatica di questo paese.
Ma è solo, ecco, solo alla Smara ci sono delle rivolte, oppure sono estese a tutto il paese?
No, io ho pubblicato, attenzione, tutto quello che stiamo dicendo e pubblicando purtroppo non è verificato da fonti indipendenti, e quindi non ci sono giornalisti che arrivano lì a dire, certo, ecco, sparano, non sparano, è tutto bene. Quindi le fonti indipendenti non esistono. Arrivano, e mi sono arrivati, per esempio, un video che dice che sono dei ragazzi che stanno tirando le pietre verso i soldati ad Assab. Assab è il porto che è quasi confini con Gibuti, diciamo, quindi sulla parte orientale dell'Eritrea, nord orientale dell'Eritrea. Però non sono verificate. Un'altra notizia è che non sono verificati che siano veri video girati soprattutto ieri o l'altro ieri. E un'altra cosa, a Tessenei, che invece è una cittadina quasi ai confini col Sudan, quindi la parte nord occidentale dell'Eritrea, sembra che siano state delle manifestazioni di protesta, la polizia non ha sparato, perché poi i ragazzi che sono poliziotti sono uguali ai ragazzi che sono dall'altra parte, non ha sparato, e questi sono andati, sono riusciti ad arrivare al carcere e liberare dei prigionieri. Questa sarebbe una notizia, se confermata, molto interessante, perché vuol dire che allora l'esercito non è compatto, cosa che sappiamo che non è compatto, però quando il tuo ufficiale dice sparo t'ammazzo, mors tua vita mea, ammazzi il tuo collega, il tuo compagno, il tuo coetaneo che è dall'altra parte della barricata, per sopravvivere te stesso. Qui siamo proprio alle condizioni che quando c'era la guerra e gli eritrei scappavano, i loro stessi ufficiali, le retrovie che sparavano alle avanguardie che tentavano di scappare.
Ecco, se hai ancora altro da aggiungere sull'Eritrea, va bene.
Guarda, oggi è giorno di venerdì, giorno di preghiera per gli islamici, sì, e per i musulmani. Può essere che se impediscono le preghiere, cosa che loro potrebbero fare, gli scoppia di nuovo in mano la situazione. Non so che cosa succederà, molti sperano che le proteste continuino e soprattutto che la comunità internazionale si svegli e appoggi le giuste proteste dell'Eritrea, della cittadinanza eritrea, però non si sa cosa succede, tutto è chiuso, internet è bloccato, naturalmente resterebbero solo i piccioni per i viaggiatori, ma purtroppo non li utilizziamo più, e quindi non abbiamo notizie.
Ecco, un'area invece altrettanto esplosiva è quella dove ti trovi tu, a Nairobi, dopo la ripetizione delle elezioni tra Kenyatta e Odinga. Pare che abbia stravinto Kenyatta, ma
io perdo 30... la voce, scusa, perdo la voce che è tagliata, adesso ho perso, dopo le elezioni dicevi?
Tra Kenyatta e Odinga. E sì, pare che Kenyatta abbia stravinto, ma sono andati a votare pochissimi, 39% mi pare, e comunque Odinga aveva dato disposizione di non andare a votare,
sì.
E poi ci sono,
sì,
stati già alcuni incidenti.
Sì, infatti ci sono stati alcuni incidenti, ci sono però pochi rispetto a quelli del 2007, io c'ero anche allora, quando sono state ammazzate un migliaio di persone, ci sono stati proprio proteste violente, sì, in tutto il paese, questa volta non era da parte di Odinga ma da parte del suo alleato, che ora è alleato di
Kenyatta,
il vice di Kenyatta. Guarda, la Odinga ha preannunciato proteste pacifiche, e quindi con la popolazione, ha chiesto alla popolazione di boicottare, in alcuni momenti di boicottare l'economia, ha chiesto di non andare a lavorare, ci saranno gli scioperi generali, cioè, e sono elezioni che sono chiaramente truccate, ma qui non ha vinto Kenyatta, è perso Raila. In realtà chi ha perso sono gli osservatori internazionali che non hanno saputo svolgere il loro compito, perché anche alle prime elezioni, perché le votazioni sono state le prime l'8 agosto, poi sono state annullate, bastava vedere i risultati e il modo con cui venivano comunicati i risultati che c'era qualcosa che non funzionava. Odinga aveva denunciato questa cosa durante lo spoglio, ma nessuno ha protestato, anzi gli osservatori hanno detto no, tutto bene, tutto regolare. In realtà non era tutto bene, non era tutto regolare, e gli osservatori europei, sto parlando, ma anche quelli americani, il Centro Carter e altre organizzazioni no profit non governative, avevano detto che tutto andava bene. Solo qualche giornalista si è accorto che le cose non erano molto, molto chiare, perché il problema è che il broglio non è stato fatto ai seggi, tutti hanno votato regolarmente, è stato quando c'è stato il conto delle
schede.
Ma il conto elettronico, sì. Ecco, i vari conteggi elettronici sono stati messi assieme, facendo la somma, ecco, la somma era stata falsificata. Ed era molto chiaro questo, cioè io ho preso i tabulati delle denunce che avevano fatto il Raila Odinga e i suoi, le ho mandate a un esperto informatico che si occupa di antihackeraggio e gli ho chiesto scusami, ma questi dati cosa dicono? E lui mi ha risposto, se i dati sono veri, chiaro, se avessero dato delle schede false, se i dati sono veri c'è stata una forte intromissione in questi dati. Ecco, se me ne accorgo io che faccio il giornalista, pretendo che se ne accorgano anche degli osservatori internazionali che hanno più mezzi dei miei, ecco, perché io mi sono dovuto rivolgere a una persona che non ho neanche pagato, ovviamente, che però è un grande esperto. Per fortuna ce l'ho in famiglia perché è mio figlio. ma gli altri potevano pagare qualcuno che fa questa cosa anche lui di mestiere, e quindi capire che c'erano stati degli imbrogli, chiamiamoli, ecco.
Va bene, adesso ti dobbiamo lasciare perché abbiamo quasi finito il nostro tempo.
Benissimo.
Comunque è stato
molto.
Piuttosto interessante, ci sentiremo ancora probabilmente, perché da quelle parti succede sempre qualcosa, e comunque su Africa
Grazie
Express
mille.
Compaiono i tuoi articoli. Grazie a te e ci risentiamo.
Grazie, buona giornata a
Salute.
Tutti, arrivederci.
Ciao.